Il 19 giugno 2016, alla nostra festa All You Need Is Pop, abbiamo incontrato la filosofa e parlamentare Michela Marzano, il cui ultimo libro è Papà, Mamma e Gender, e Beppino Englaro, coautore di La vita senza limiti, la morte di Eluana in uno stato di diritto. Con loro abbiamo parlato di diritti civili.
Il tema è universale, quello della vita e della morte, che... E guardate, è già trascorso quasi un quarto di secolo adesso, mancano pochi mesi, ma per la nostra famiglia era chiaro già nel gennaio del 92 l'autodeterminazione di Eluana, anche se non era più capace di intendere e di volere, in quanto Eluana si era espressa, conosceva nello specifico, e noi davamo per scontato, misurandoci sul nostro metro, perché come documento c'è persino una lettera dell'Eluana neanche un mese prima del suo incidente. L'incidente risale al 18 gennaio del 92. La lettera di Eluana ai suoi genitori è del Natale del 91, quindi neanche un mese prima dell'incidente, e lei parla di grandi valori come il rispetto verso se stessi e gli altri, e soprattutto termina anche dicendo: noi tre, era figlia unica, formiamo un nucleo molto forte basato sul rispetto e l'aiuto reciproco. Quindi per noi darle voce, dal momento che lei non aveva più voce e si era espressa quello che avrebbe voluto in una situazione del genere, è stata la cosa più ovvia, più banale del mondo, ma abbiamo incontrato una situazione culturale che non ci saremmo mai sognati che esistesse. Cioè praticamente non esisteva nessuno, perché a pochi è dato di sapere fino a che punto si può spingere la rianimazione nel creare condizioni di vita estranee al modo di concepire l'esistenza, in questo caso dell'Eluana, che l'aveva visto nello specifico di un suo amico esattamente un anno prima in questo caso. E quindi si era espressa, per lei la condizione che può portare la rianimazione è di gran lunga peggiore della morte. Quindi noi volevamo semplicemente darle voce, dialogare per lei, e ci è stato detto che non c'era niente da dialogare, pensate voi. Quindi per trovare un interlocutore a me ci sono voluti 4 anni, perché non c'erano interlocutori. Quindi la situazione culturale non era solo... Prima sono stati i medici che non hanno capito, perché io ho sempre detto, in un primo momento l'Eluana è stata una vittima sacrificale dei medici, perché loro hanno evocato la loro scienza, la loro coscienza, il loro codice deontologico, il loro giuramento ippocratico e la loro cultura della vita, perché loro non conoscevano la cultura della libertà, quello di sapersi assumere le proprie responsabilità, che per l'Eluana era la cosa più ovvia, anche questa, lo ripeto per la seconda volta, è più banale del mondo, sapersi assumere le sue responsabilità. Quindi noi dopo 4 anni abbiamo trovato un interlocutore, quindi in questa rivendicazione per l'Eluana io sono stato per 4 anni un randagio che abbaiava la luna.
Una delle cose che mi ha colpito, si dice spesso quando ci sono casi del genere poi c'è la mano pietosa, il medico che si può incontrare, che aiuta. Voi invece avete deciso che quella cosa lì non doveva rimanere nell'oscurità, nel privato di una stanza.
E guarda, il problema è stato questo. Loro hanno creato questa situazione all'Eluana dentro la legalità e dentro la società. Perché per loro in quel periodo storico, quasi un quarto di secolo, era normale, perché nessuno aveva sollevato l'autodeterminazione, perché il problema era semplicemente questo. Per quanto concerne Eluana avrebbe detto un semplice no grazie all'offerta terapeutica, lascia che la morte accada. Tutto lì, veramente, è stato questo.
Qual è la ragione, Michela Marzano, di questo rimosso? Sono appunto quei corpi dolenti che facciamo fatica a guardare, e invece si invoca spesso l'etica senza, magari a sproposito, no? Oppure è proprio la questione del tabù della morte, del fine vita. Perché in Italia facciamo così fatica?
Intanto io direi aggiungiamo in Italia, perché se noi prendiamo la situazione in Francia è diverso. Io questo caso l'ho seguito dalla Francia ed ero assolutamente, non riuscivo a capire come ci fosse questo blocco, questa incapacità. In Francia la situazione è diversa, noi abbiamo in Francia delle leggi, le cosiddette leggi di bioetica, che però riguardano poi anche le questioni di inizio vita e di fine vita, che risalgono al 1994, che sono poi state riviste nel 2002, e poi nel 2005 in Francia c'è proprio una legge sulla fine vita in cui chiaramente si mette un termine all'accanimento terapeutico e si va ancora più lontano perché si dà la possibilità, anzi il dovere, ai medici di prendere in considerazione il dolore delle persone e quindi alleviarlo in qualunque modo, anche se i farmaci che vengono utilizzati possono avere come effetto secondario quello di accelerare la fine. È la famosa teoria del doppio effetto già aristotelico, nel senso che se la finalità non è quella di provocare la morte, ma quella di lasciar partire, lasciar andare, non c'è nessun ostacolo dal punto di vista etico. E io ho sempre considerato che questa fosse un'ottima soluzione anche per l'Italia. Ora, è vero che in questo momento non se ne parla in Italia, però io posso dire che è stata calendarizzata e incardinata in Commissione Giustizia il progetto di legge di iniziativa popolare sull'eutanasia e in Commissione Affari Sociali il progetto di legge sul testamento biologico e la fine dell'accanimento terapeutico. E posso dire che io personalmente ho firmato due proposte di legge, una incardinata in Giustizia e l'altra incardinata in Affari Sociali. Il problema però è che in entrambi i casi per il momento la situazione si è bloccata, è stato incardinato ma si è bloccato. Allora, per quale motivo? Il motivo è, io a me dispiace dirlo così, ma da un lato una profonda ignoranza e mancanza di cultura che caratterizza non solo il Parlamento, perché io dico sempre il Parlamento è uno specchio, purtroppo, della società, ma la società italiana, nel senso che ogni qualvolta si comincia a parlare inizio vita, fine vita, vengono tirate fuori le famose norme scagliate come pietre, per citare Papa Francesco nell'ultima esortazione Amoris Laetitia, che dice che bisognerebbe smetterla di scagliare le leggi come pietre sulla vita delle persone, e invece questo è il meccanismo che scatta poi in Italia. Si prende la norma, si parla di dignità, si assolutizza la dignità e non si capisce che la dignità è sempre incarnata e che non c'è contrapposizione tra il principio di autonomia, di autodeterminazione, quello di dignità, perché nel momento in cui io affermo la mia autonomia e la mia autodeterminazione che do valore veramente a quella che è la mia dignità, perché purtroppo, e chiudo, in Italia si continua a confondere il valore assoluto della vita con la qualità della vita e con il rispetto del punto di vista di ognuno di noi che ci rende poi degni di rispetto.
Ecco, ma da dove arriva allora questa ignoranza? Perché Michela Marzano ha citato la cultura cattolica, tra l'altro parla da cattolica, no?
Sì.
Ecco.
Sì, però
ha citato giustamente Papa Francesco. Stiamo assistendo, da osservatori dello Stato del Vaticano, a una profonda novità dal 2013, da quando è arrivato questo nuovo pontefice Bergoglio, nel dare delle altre priorità. Cioè magari su certi temi non è cambiata la dottrina, ma sono state spostate le priorità, ad esempio sulla povertà, sugli affari esterni più che su quelli interni, mi viene da dire.
Allora, un attimo, dipende, perché anche vediamo. Su quelli interni c'è stato comunque uno spostamento. Se io prendo il tema della sessualità per spostarmi un attimino, le ultime indicazioni che sono state date da Papa Francesco, per esempio, sono una grande novità, nel senso che la giustificazione della sessualità non è più soltanto la procreazione, che è una novità importantissima, perché nel momento in cui il pontefice comincia a spiegare e a dire che dietro la sessualità c'è anche la volontà di creare una comunicazione con l'altro, sgancia automaticamente la giustificazione della sessualità nella procreazione, che è comunque durato per secoli e ha portato a una condanna di ogni atto che non fosse finalizzato alla procreazione. Ciò detto, il mio no era un po', era un no, com'è che hai detto prima, un no...
Era un sì triste perché
in questi ultimi mesi diciamo che sono stata attaccata da destra e da sinistra, se possiamo dirlo così, nel senso che da un lato mi è stato detto sì vabbè Marzano cattolica, ma con addirittura dei parroci che quando andavo a fare degli incontri invitavano i parrocchiani a non andare perché ero l'incarnazione del diavolo, e poi dall'altro lato però anche chi ha detto vabbè ma se tu sei cattolica allora sei papista e quindi non va bene. E a me viene a dire, ma per quale motivo queste categorie rigide? Cioè per quale motivo sistematicamente opporre un dibattito, cioè nel dibattito opporre la fede alla non fede, mentre io continuo e lo ripeto, il vero problema è un problema di profonda ignoranza e profonda incultura, perché nel momento in cui si affrontano dei temi delicati, Georges Canguilhem apro e chiudo una parentesi, grande filosofo ma anche grande medico francese, diceva sempre che quando si parla della vita e si ha a che fare con la sofferenza e la malattia, bisognerebbe sempre tener presente che le mani ci tremano. Ecco, quando si affrontano i temi eticamente sensibili, bisognerebbe essere consapevoli del fatto che la voce dovrebbe tremare e non arrivare con delle certezze, delle verità, soprattutto delle verità che riguardano altri, perché si è sempre molto sicuri di sé quando si tratta di condannare gli altri senza capire che le condizioni delle quali noi stiamo parlando, che si tratti della nascita, che si tratti della morte, che si tratti dell'amore, che si tratta del relazionale, è qualcosa che ci riguarda tutti e ci riguarderà tutti prima o poi.
Parole scagliate come pietre. Io se torno con la memoria e ce l'ho proprio vivo, perché quel periodo immagino che abbia sconvolto anche molti di noi, no? A quel febbraio del 2009. Nel giro di pochi giorni sono successe cose di una violenza inaudita, violenza simbolica ma anche violenza manifestata fisicamente. Io ricordo che il dottor Amato Damonte, che si era proposto di attuare una sentenza passata in giudicato in terzo grado, doveva viaggiare con la scorta a Udine, o sbaglio. La regione in cui viviamo, quella che ha fatto il centralino anti-gender, e ne parleremo tra poco, è la stessa regione che allora fece un decreto per impedire alle cliniche di attuare una sentenza. Un ministro della Repubblica minacciava di togliere la convenzione alle strutture che avessero applicato una sentenza passata in giudicato. Come avete vissuto tutta quella violenza?
Guarda, e loro non hanno capito questo inesauribile desiderio di libertà dell'Eluana, e che diciamo noi abbiamo portato avanti fino ai massimi organi giurisdizionali, quindi c'era un decreto che non più impugnabile e chiuso, era tutto lì. Che poi la Regione Lombardia abbia sollevato questo, che ha detto adesso Chiara, veramente per noi era inconcepibile. Grazie alla sorte, e il presidente della regione Friuli Venezia Giulia era un carnico. Io sono nato in un paese ai piedi delle Alpi Carniche, e lui mi ha fatto presente che nella nostra regione i decreti si attuano e non c'è verso. Quindi ecco, mi è venuto incontro questo fatto, ma se non ci fosse stato questa possibilità, dal momento che io sono nato e cresciuto in questa regione, immaginatevi voi quello che sarebbe successo. E perché la risposta, poi ecco, le cose giuridiche hanno i loro tempi, oltre le evoluzioni culturali hanno dei temi, ma però la risposta a quello che ha combinato Formigoni è arrivata il 2 di settembre del 2014, dove si è espresso il Consiglio di Stato, dove è chiaro il comportamento illegale di Formigoni, e ne dovrà rispondere adesso, perché c'è anche, diciamo, un'altra sentenza dell'aprile di quest'anno di questo fatto. Quindi immaginatevi voi fino a che punto loro si sono spinti. Però non dobbiamo dimenticare che non è stata solo la regione. Prima della regione c'è stato anche diciamo il conflitto di attribuzione, che i due rami del Parlamento in questo caso. È chiaro, quando la rivendicazione era di una libertà e di un diritto fondamentale, per noi, senza essere costituzionalisti, era già dentro la Costituzione nel gennaio del 92, perché quando sono capace di intendere e di volere, io mi autodetermino, dialogo col medico, gli posso dire sì o no a qualsiasi tipo di terapia, dalla più banale alla salvavita. Come ripeto, senza essere costituzionalisti, sappiamo che la nostra Costituzione non lascia discriminare le persone per la loro condizione. Quindi l'Eluana non perdeva il diritto di autodeterminarsi con questo famoso no grazie all'offerta terapeutica, lascia che la morte accada. Era questo da dire. Quindi loro hanno sollevato questo conflitto di produzione, perché quando si rivendicano queste libertà e questi diritti fondamentali bisogna rivolgersi alla magistratura. E non dobbiamo dimenticare che in un appello nel 14 giugno del 2000, un appello istituzionale di dire: guardate che dovete dare una risposta a quelle migliaia di persone che la medicina, suo malgrado, porta in queste condizioni. Quindi loro hanno avuto tutto il tempo, anche loro, di dare una risposta, i due rami del Parlamento. Non hanno fatto niente. La magistratura non può non rispondere alla domanda di giustizia del cittadino, altrimenti va incontro a una denegata giustizia. E quando c'è stata la risposta, il fatto di dire che non spetta alla magistratura dare delle risposte a questi temi etici sensibili, dicono loro, ma spetta al Parlamento. Se non sono capaci, non sono stati capaci di far niente, è chiaro che la magistratura doveva rispondere. È chiaro che poi si sono dimostrati, il tutto è arrivato alla Corte Costituzionale, che era detto che era inammissibile. Quindi immaginatevi voi, dal punto di vista politico, non so cosa non hanno combinato, in parole povere, ma cosa, persino i due rami del Parlamento. Sapete tutti del grande Presidente del Consiglio che voleva fare un decreto, che poi è una legge ad horas, ma intanto ritorniamo sull'argomento.
Sembra strano, ma questo lo chiederò a entrambi, che in questo paese la magistratura sia un baluardo, la magistratura che deve far rispettare delle leggi, sia talvolta vista come tenuta come un baluardo di progressismo rispetto alla politica che sembra così arretrata. L'abbiamo visto per questo, l'abbiamo visto ora che la politica non è riuscita a fare una legge sulle unioni civili che avesse anche l'after child adoption, e i tribunali continuano ad applicare la legge per il benessere dei bambini, quelli che anche gli oppositori dicono di voler proteggere. E quindi è la magistratura che è un paradosso, è più avanti della politica, laddove la politica dovrebbe rappresentare, insomma, il progresso della società, anticipare. E qui arriviamo. Allora, nei vostri incontri, partiamo da Beppino, nei vostri incontri vedete un paese più pronto della politica oppure no? E poi ve lo chiedo però anche non nei vostri incontri, perché magari ci troviamo tra persone che la sentono normalmente, ma sui social network, oppure tra quelli che mi incontrano, avete avuto magari anche delle minacce, insomma, questo, ecco, vedo che Michela Marzano già ride, chissà cosa, quanto ha da raccontarci. Partiamo da Beppino un attimo.
Guardate, io ho trovato il deserto per quanto concerne questa autodeterminazione, ma le cose, come vi ho già detto, le evoluzioni culturali hanno i loro tempi, ma la gente è evoluta, già i sondaggi parlano chiaro su questi temi, e poi specialmente nel periodo acuto di questa situazione. Quindi, per quanto mi riguarda, l'evoluzione dentro il paese c'è stata e c'è tuttora. Quello che invece loro stanno andando, diciamo, che non c'è ancora, secondo me, nel Parlamento, lo dimostra che ricominciano da Adamo ed Eva, perché queste audizioni erano già state fatte nel 2006, nel 2007 e via dicendo. Adesso ricominciano da capo, mentre se loro leggono bene le sentenze, sono chiari questi principi di diritto in uno Stato di diritto perfettamente allineati alla Costituzione. Quindi io mi sono permesso una volta, anche in una maniera provocatoria, di dire, dopotutto questa legge che loro devono mettere a punto e non è altro che un decreto attuativo, perché, diciamo, i principi di diritto sono già chiari nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 16 ottobre del 2007, dove persino chiaramente, ecco, guardate cosa combinano. La sentenza parla di questo: l'autodeterminazione terapeutica non può incontrare un limite anche se ne consegue la morte, e non ha niente a che vedere con l'eutanasia. Ecco, sia chiaro, perché sentite sempre evocare l'eutanasia, chi non ha niente a che vedere. Questa vicenda di Eluana ha riguardato sin dal primo momento semplicemente l'autodeterminazione. Poi chiarisce anche questo fatto: nessuno può decidere né al posto né per noi, ma bisogna decidere con noi. Ecco perché ci devono essere queste disposizioni vostre, questo è chiaro. Quello che è una semplificazione giornalistica chiama testamento biologico, ma non si può più sognare anche un medico di dire io non posso non curare quello che è stato fatto nel caso di Luana, perché una volta finita l'emergenza urgenza è chiaro che il medico deve dialogare, deve riprendere il dialogo con chi di dovere, perché nel frattempo il Parlamento italiano, già nel marzo del 2001, pensate voi, sono passati 15 anni e non ci sono anche qui ancora i decreti attuativi di questa legge o la ratifica definitiva. E qui c'è l'articolo 6, il paragrafo 3, che parla chiaramente: per le persone maggiorenni non più capaci di intendere, di volere qualsiasi intervento in queste persone, c'è bisogno di un consenso. Quindi, per quanto mi riguarda, l'evoluzione dentro il paese c'è in questo momento, solo vediamo quello che saranno capaci di mettere a punto adesso attraverso un disegno di legge i due rami del Parlamento.
Michela Marzano.
Allora, il Parlamento non è fatto di entità astratte, è fatto di persone come me, cioè come me poche, persone come noi, cioè persone che portano in Parlamento le stesse parole che possono avere in un dibattito, che possono avere su Facebook. Allora, io sono d'accordissimo, per restare sul tema del fine vita, di audizioni ne sono state fatte tantissime e non c'è più bisogno, esattamente come non c'era bisogno di fare tantissime audizioni per quanto riguarda le unioni civili, perché le audizioni vengono accumulate, le audizioni continuano ad essere fatte per sentirsi ripetere sempre le stesse cose, perché è un modo di rallentare, un modo di bloccare. Allora, che cosa voglio dire con questo? Il problema, quando io dico che il Parlamento è uno specchio del paese, quello che voglio dire è che, certo, incontri come questi, probabilmente il 99% delle persone saranno d'accordo con quello che stai dicendo e con quello che stiamo dicendo, sia per quanto riguarda la fine vita, sia per quanto riguarda i diritti civili in genere, per quanto riguarda i diritti delle persone omosessuali, transessuali e così via. Ma non è la maggioranza degli italiani. E perché non è la maggioranza degli italiani? Perché la maggioranza degli italiani in realtà pensano altro, e pensano che permettere a una persona di partire, di andar via, quando in realtà la vita così come la si intende già non c'è più, vuol dire assassinare la persona. La maggior parte della persona pensa che l'articolo famoso 5 che è stato stralciato dal testo base sulle unioni civili, ossia stepchild adoption, significa mettere in pericolo i bambini e crearli e fabbricarli andando in America o andando nei paesi del terzo mondo per fare dei bambini di plastica, costringendo delle donne a farli. Allora, quando io dico che il problema è culturale, perché purtroppo quello che si sente in Parlamento, io ho sentito delle cose orribili ora sulle storie delle unioni civili, sulla gestazione per altri, ma sono le cose che mi arrivano su Facebook, che mi arrivano su Twitter, che mi arrivano anche nei dibattiti, perché ora qui c'è un pubblico di un certo tipo, ma però quando io ho fatto praticamente a tappeto il Veneto, a tappeto il Bresciano, e c'erano sistematicamente delle persone che, oltre a promettermi bastonate e olio di ricino, intervenivano dicendo: noi siamo qui per difendere i bambini. E quando cercavo di dire: ma scusatemi, spiegatemi qual è il problema di stepchild adoption. Voi sapete che cos'è stepchild adoption? Voi lo sapete che cos'è stepchild adoption? È solo il fatto, sarebbe stato solo il fatto di aggiungere una parola nella lettera B dell'articolo 44 della legge 184. Che cos'è questa lettera? Questa lettera dice, è l'articolo 44, intanto la legge 184, facciamo un passo indietro, è legge sull'adozione. L'articolo 44 riguarda le adozioni speciali, e la lettera B dava la possibilità, quindi già dal 1983, al coniuge di adottare il figlio o la figlia dell'altro coniuge, laddove questa adozione è un'adozione semplice, cioè non è un'adozione piena, significava solo creare un legame giuridico per non lasciare questi bambini privi di protezione. Ora, tutta questa grande modifica consisteva ad aggiungere accanto a coniuge una delle due parti dell'unione civile. Questo era tutto. Quindi permettere a una delle due parti dell'unione civile di creare un legame giuridico con il figlio o la figlia del compagno o della compagna. Quindi con bambini che già ci sono, già esistono e già vivono in queste famiglie. Quindi non c'entrava niente tutta la questione della modalità attraverso la quale eventualmente questi bambini sono nati. Perché allora apriamo il dibattito sulla gestazione per altri, ma cominciamo a precisare il fatto che la maggior parte delle coppie che hanno ricorso alla gestazione per altri sono coppie eterosessuali che possono già utilizzare la lettera B dell'articolo 44. Ecco perché io dico che è il problema culturale, perché se noi partiamo da lì dobbiamo ricominciare da capo e dobbiamo spiegare di cosa esattamente stiamo parlando, perché il dibattito scivola via, esattamente come quando si parla di testamento biologico, ossia di direttive anticipate, c'è automaticamente chi dice: voi volete uccidere qualcuno. Allora il dibattito è completamente fuorviato dall'ignoranza, mi dispiace, io continuo a insistere su questo.
Ma l'ignoranza da chi è fomentata, da chi è causata, da dove arriva appunto? Allora, arriva da una cultura di un certo tipo, arriva dai giornalisti che non sono in grado di spiegare le cose, arriva
cioè più che fomentata è un dato di fatto. Nel senso che molto probabilmente la maggioranza dei giornalisti loro stessi non sanno che cosa è stepchild adoption. cioè si limitano forse a pronunciarlo meglio. Io non sto dicendo di te, Chiara, però il problema
sono angosciata al solo pensiero.
Il problema è che l'Italia non va avanti, non si muove, la realtà si muove. La realtà sì, esistono tante famiglie diverse, ma mancano le parole per nominarlo, mancano i pensieri per accompagnare l'esistenza. Ed è per questo che è importante educare dall'inizio, educare al rispetto di tutti e di tutte, indipendentemente dalle differenze. Ma già questo crea un problema. Volete renderli tutti identici, come dice il video il gender spiegato in 3 minuti, in cui si dice chi insegna il rispetto di tutti e di tutti, ossia l'uguaglianza, vuole in realtà arrivare all'indifferenziazione sessuale, che non c'entra nulla l'indifferenziazione sessuale con l'uguaglianza, perché l'uguaglianza è un termine valoriale. Allora, ecco perché io dico bisogna farlo, e farlo in tutta l'Italia, incontrando e confrontandosi, perché a quel punto gli elettori forse sceglieranno altri rappresentanti in Parlamento, e arrivo al punto di partenza. Perché se in Commissione Giustizia o in Affari Sociali su 20 ce ne sono 15 che ripetono questi discorsi, come si fa a fare la legge? Poi possono arrivare tutti gli auditi che volete, ma tanto non viene capito quello che gli auditi dicono. Oppure vengono scelti auditi di un certo tipo. Io mi ricordo, mi spiace dirlo, ma sono rimasta traumatizzata dall'audizione del presidente dell'associazione Provita, che diceva cose che sono state ritrascritte, se voi andate a trovare gli stenografici, e quando io ho preso la parola dicendo ma scusate, certe cose non possono essere dette, quelli della Lega che mi dicevano ma ci deve essere il rispetto per tutte le opinioni, ma dipende.
Che è l'argomento con cui si sdoganano i fascisti,
il problema è che non tutto è opinione, ci sono anche delle cose che slittano dall'opinione all'insulto e che sono delle pure e mere falsità. Poi questo qui parla forse la professoressa universitaria, ma io tante di queste persone le avrei bocciate all'esame di filosofia morale del primo anno. Poi magari sto antipatica quando dico questo, però scusate, è un vero problema, perché in Italia si continua a parlare di questioni eticamente sensibili. Io dico sempre no, sono questioni etiche, ma come ogni questione, come la questione economica, la si deve affrontare con strumenti economici, le questioni etiche vanno affrontate con strumenti etici, allora diamoli.
Michela Marzano, io ho una paura, qui la dichiaro, la paura è questa: è stata approvata una legge sugli unioni civili e tutti l'aspettavamo da anni, abbiamo dovuto aspettare il 2016, eccetera, eccetera, è una legge che non ci piace, è una legge a ribasso rispetto a quella proposta che sembrava dovesse essere quella che era già a ribasso, ma la mia paura è questa: quella violenza che noi abbiamo sentito in Parlamento, fuori, sui social network, l'invenzione dell'ideologia del gender, la mia paura è che abbiano fatto un paese più omofobo. Cioè, ora abbiamo una legge, ma tutto quell'odio che è stato sparso ci ha portato indietro? Cosa ne pensi?
Allora, io ho paura di sì, nel senso che la sensazione forte che ho è che l'ostilità profonda e radicata nei confronti delle persone LGBT è più forte adesso, paradossalmente, di 2 anni fa. Cioè, i danni che sono stati fatti con questa polemica sul gender, che è una polemica, ecco, qui c'è ancora una volta una differenza tra la Francia e l'Italia, perché la polemica, voi dovete sapere, nasce in Francia, nasce nel 2013 in Francia, nel momento in cui si comincia a discutere in Francia del progetto di legge sul matrimonio egualitario. Lì però il progetto di legge è diventato velocemente legge e le polemiche si sono sgonfiate, cioè,
perché
lì c'è
il governo
stato,
ha voluto puntarci,
perché François Hollande poi le ha sbagliate tutte dopo però il François Hollande aveva messo questo come un punto della campagna elettorale e quindi l'ha voluta far approvare velocemente. Dopodiché la società francese è diversa, anche voi state vedendo quello che sta succedendo in questi giorni, gli scioperi su, per quanto riguarda il Jobs Act francese, per cui le grandi difficoltà, alla fine verrà approvato perché l'Europa lo chiede, però i francesi, ci sono delle pressioni molto forti su Valls, per cui che qualcuno ne dica, e su Hollande, verrà approvata anche in Francia, forse leggermente modificata, però c'è stata una mobilitazione da parte del popolo francese che noi qui in Italia ci scordiamo. Qui in Italia è passata, come dicono in Francia, come una lettera alla posta. C'è comunque un atteggiamento diverso che rende poi anche possibile delle prese di posizione più forti da parte del legislatore, da parte del Presidente della Repubblica. Ma è una storia vecchia, perché in Francia, quando nel 1981 fu eletto François Mitterrand, il primo gesto politico che fece fu l'eliminazione della pena di morte, nonostante la maggioranza dei francesi fosse contraria all'eliminazione della pena di morte, dando un segnale politicamente forte. Perché se invece qui in Italia il Parlamento è specchio e in più ci si appiattisce, è chiaro che la situazione ha difficoltà poi a evolvere. Ciò detto, questo dibattito, chiudo, si è chiuso velocemente in Francia. In Italia invece è andato avanti e continua ad essere fortemente presente questo dibattito, e la situazione culturale in realtà è regredita, perché c'è una violenza nei confronti delle persone LGBT che è ancora più forte rispetto a quanto non accadeva 2 anni fa.
E parlavamo, per questa legge dove c'è stata tutta questa violenza e questa opposizione, di... L'abbiamo specificato prima, stepchild adoption, non di adozione. Prima, diceva Beppino Englaro, non parlavamo di eutanasia, parlavamo di autodeterminazione. Perché parole come adozioni per gli omosessuali ed eutanasia, è una parola fuori dal dibattito italiano. Ci sono soltanto i radicali, che qualcuno che a titolo personale fa delle battaglie. Perché questa parola...
Io ricordo, sono passati diversi anni, che Marini, proprio che era candidato a diventare Presidente della Repubblica, si è espresso una volta dicendo: la parola eutanasia deve sparire dal vocabolario italiano, veramente. Cioè, ha questo effetto, è una parola quasi esecrabile, mentre questo problema tutti i paesi civili prima o poi lo dovranno affrontare, questo sia chiaro. Ma io dico sempre una cosa, per venirne a capo, di una libertà e di un diritto fondamentale già dentro la Costituzione, ci sono voluti adesso, per le risposte definitive che sono arrivate adesso, ci è voluto quasi un quarto di secolo. Immaginatevi voi, per riconoscere una libertà e un diritto fondamentale, immaginatevi voi cosa... bisogna che veramente la gente faccia qualcosa, non solo i radicali, ben si intende. Perché, guardate, io ricordo sempre anche nell'autodeterminazione, il Parlamento, pensate voi, in questo disegno di legge, parla sempre che, come nella vicenda di Eluana, come terapia, l'Eluana alla fine dei conti, dopo quasi 6 mesi, aveva solo l'alimentazione e l'idratazione forzata, che è un composto chimico farmaceutico che viene assimilato direttamente dalla persona in queste condizioni. E tutte le società scientifiche, tanto nazionali che internazionali, e lo fa presente anche nella sentenza del 16 ottobre del 2007, la considera una terapia e basta. Pensate che Veronesi aveva anche nominato un gruppo di studio già nel 2000, quando era partito questo appello istituzionale di affrontare il problema, perché la prima sentenza della Corte d'Appello di Milano del dicembre del 1999 diceva appunto che non era chiaro nel contesto italiano, sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista medico o clinico, che l'alimentazione e l'idratazione forzata sia una terapia o un mezzo di sostentamento sempre dovuto. Ma come vi ho già detto, già la Commissione Oleari, come ultimo atto di Veronesi, già nel giugno del 2001 aveva stabilito che, secondo il Ministero della Salute, questa era una terapia. Ma che adesso il Parlamento italiano imponga per legge, contro le società scientifiche tanto nazionali che internazionali, che l'alimentazione e l'idratazione non sia oggetto di disposizione, è il colmo dei colmi. Ecco, fino a che punto loro si possono spingere? Ecco perché noi, il potere che abbiamo noi di cambiare le cose, si parla sempre dal basso, ma veramente, perché tutta la vicenda di Eluana è partita dal basso, da una cittadina qualunque, che poi appunto bisogna ammettere sempre che la magistratura... Io ho sempre considerato quello che crea la medicina in queste condizioni è una vita senza limiti. E la morte di Eluana, perché ho dato anche il titolo del libro, la morte di Eluana è uno stato di diritto. Quindi la magistratura, in questo caso, col cittadino qualunque, ha dato la risposta dovuta e non si è dimostrata serva di nessun potere, perché i cattolici e queste società pro-life che lei ha evocato si erano scatenate persino alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che gli ha risposto che era irricevibile. Cosa c'entrate voi in questa vicenda, che c'è già la risposta dei massimi organi giurisdizionali. E questo non bisogna mai dimenticare, il potere che abbiamo noi di cambiare le cose, ma però bisogna farlo. Senta, come mai la Francia, lei ha detto, è un po' più avanti, ma nel caso Lambert?
Allora, è un caso complesso, nel senso che assomiglia al caso di Eluana. Allora, il problema è un po' più complicato da spiegare, perché c'è una querella all'interno della famiglia. Questo giovane uomo che da anni resta in vita perché è attaccato alle macchine, perché è alimentato in maniera forzata, è stato chiesto da parte della moglie di staccare e di lasciarlo partire. Però c'è un problema all'interno della famiglia, nel senso che la madre del ragazzo non vuole, per cui c'è stata tutta una battaglia giudiziaria che ha visto i membri della famiglia contrapposti gli uni agli altri, per cui è leggermente diverso rispetto al caso di Eluana. Nel caso di Eluana c'era la compattezza della famiglia. Ciò detto, si è giunti alla decisione da parte del tribunale di lasciar partire Vincent e i medici in realtà non stanno applicando la sentenza. In realtà, siccome c'è dietro questa situazione familiare complessa, i medici, perché poi ricordiamo anche che il mondo medico è comunque estremamente conservatore, quando dico estremamente conservatore resta questo paternalismo da parte dei medici. Cioè, noi purtroppo non ci dobbiamo dimenticare che per millenni, perché veramente risale ai tempi di Ippocrate, i medici sono stati convinti che fare il bene dei pazienti significava non solo seguire e cercare di farli andare meglio, ma significava tante volte anche imporre la propria visione del bene. Per cui la strada è comunque ancora lunga, perché anche a livello di educazione dei medici va comunque spiegato loro che il bene del malato significa anche prendere in considerazione il loro punto di vista. Quindi è un caso effettivamente importante, ma legato anche a questa polemica all'interno della famiglia e a questa mentalità del corpo medico che se si può appigliare a qualcosa ci si appiglia. Poi dipende molto da che medici, nella mano di quali medici ci si ritrova, perché io per esempio ho frequentato per tanto tempo il servizio di neonatologia dell'Hôpital Cochin, dove ci sono questi bambini che vengono rianimati già a partire dalla 24esima settimana, perché ce ne sono alcuni che sopravvivono, ma la maggior parte di questi bambini rischiano di sopravvivere con gravi conseguenze. Ecco, questi medici, per esempio, che sono bravissimi, sono i primi che prendono su di loro la responsabilità di lasciar partire i bambini nel momento in cui si trovano confrontati a delle situazioni veramente disastrose, anche perché, e chiudo, raccontano anche agli studenti come una volta un bambino che era stato rianimato a 24 settimane a un certo punto si trovava in una situazione veramente drammatica, arriva il padre e dice: no no, voi dovete tenerlo in vita perché io sono cattolico e quindi la vita vale comunque la pena di essere vissuta. Questo bambino viene stabilizzato e nel momento in cui arriva il momento di essere recuperato dai genitori nessuno si è presentato e quindi è finito in un orfanotrofio. Quindi bisogna poi anche intenderci su chi promuove determinati valori e al momento in cui è confrontato poi di fatto non c'è.
Una domanda, ho letto in questi giorni che la Laura Boldrini ha mandato un messaggio al Senato per la legge sui diritti di cittadinanza. Sì, la Camera l'ha approvata, il Senato è ferma. Io dico, ma quali sono i motivi per cui un Senato può tenere fermo una legge approvata dall'altro ramo del Parlamento, tenerlo fermo magari per anni? È una legge che interessa a noi, poi.
Allora, il problema è che sono impantanate in commissione, tutte queste sono cose che vanno in commissione giustizia e affari costituzionali. Ce ne sono tante di proposte di legge che sono bloccate in commissione. C'è quella contro l'omofobia, completamente bloccata, ma c'è anche quella dell'accesso all'origine da parte dei bambini che sono nati da madre che non consente di essere nominata, ma c'è anche quella sul doppio cognome, di cui io ero stata relatrice alla Camera. Quindi ce n'è una lunga fila di leggi che si bloccano o alla Camera o al Senato. Allora lei vuol sapere perché? Molto semplice, perché la priorità delle leggi che vanno in aula, perché nel momento in cui la legge viene calendarizzata in aula, poi le commissioni devono sbrigarsi facendo anche le notturne, viene definita dai capogruppi. I capogruppo rispondono alla logica dei capi dei vari partiti. Quindi bisognerebbe chiedere a Zanda, capogruppo in Senato del Partito Democratico, per quale motivo non chiede una calendarizzazione d'urgenza in aula della legge sulla cittadinanza, della legge sull'omofobia? Ma probabilmente Zanda, cioè, siccome sono tutti esecutori, scusate, io forse sono un po' violenta nel dirlo, però cioè, i capigruppo non fanno altro che eseguire gli ordini che vengono dai segretari dei partiti, perché poi è così che funziona. Cioè, i vari deputati possono stare a fare le notturne in commissione e non c'è problema, quindi anche se c'è da analizzare emendamenti ostruzionistici, la legge sulle unioni civili ce n'erano tantissimi e noi in commissione giustizia alla Camera abbiamo fatto notte e giorno, ma ci deve essere la calendarizzazione in aula perché la commissione lavori a questi ritmi. E la calendarizzazione in aula dipende dalle cosiddette riunioni dei capogruppo, le capogruppo, dove decidono i vari presidenti dei gruppi, e i vari presidenti del gruppo fanno quello che viene detto loro di fare. Ecco, per cui è un problema politico, è un problema che bisognerebbe rivolgere al segretario, per esempio, del Partito Democratico, perché non è che io sono uscita dal Partito Democratico perché volevo fare i capricci, io sono uscita perché non sono contenta di come il Partito Democratico tratta e considera le questioni legate ai diritti. Allora, siccome tanto il mio lavoro è uguale che io stia all'interno del Partito Democratico che stia all'esterno, preferisco essere all'esterno per poter dire: Rosato, ma magari perché non chiedi la calendarizzazione di? Perché dall'interno del partito in realtà ci si è ascoltati molto di meno, perché c'è una gerarchia che è molto forte. Sono stata un po' forse violenta? No, ho messo solo le parole.
C'ero io una curiosità che riguarda la politica dei partiti e l'interno dei palazzi. Allora, le ingerenze vaticane come funzionano concretamente? Che poi si dice, il Vaticano, questa forza, questa potenza, da che... come si traduce concretamente questa roba?
No, scusate, francamente io non lo so come si traduca, se si traduce in qualche modo. No, probabilmente... io non, però scusate, adesso per carità, io non credo che ci sia, almeno non l'ho mai potuta constatare direttamente questa eventuale ingerenza, nel senso che il problema non credo che sia l'ingerenza nel Parlamento, è molto più forte l'impatto che possono avere determinate interviste o determinate dichiarazioni della gerarchia ecclesiastica sui giornali, che hanno poi un impatto su determinati gruppi parlamentari. Cioè, ma non c'è un'ingerenza diretta, e ci mancherebbe, cioè se ci fosse io la denuncierei subito, ma non c'è. Cioè, quello che c'è però è il famoso clima culturale, perché se Bagnasco fa una pagina intera di intervista in cui dice io non voglio nella mia posizione ufficiale che occupo determinate cose, ci sono poi sempre tutti coloro che dicono la Chiesa ci chiede di fare diversamente, ma non c'è un'ingerenza diretta. È per questo che io, e torno al punto di partenza, dicevo smettiamola di immaginare che la contrapposizione sia laici-cattolici, perché è diversa la situazione. Cioè, se ci fosse uno spirito critico più forte, non ci si lascerebbe influenzare da quello che si legge sui giornali o da quello che si legge su internet, perché il problema è questo. Il problema è che non c'è autonomia di giudizio e ci si appiattisce su quello che si legge. Io vi vedo perplessi, ma è veramente questo il problema? Cioè, io sono profondamente convinta che il problema è culturale, e che se noi, infatti la situazione non cambierà nell'immediato, cambierà tra 15-20 anni se noi siamo capaci di formare le nuove classi dirigenti che abbiano gli strumenti critici tali, gli strumenti concettuali tali, che possano portare avanti determinate posizioni.
Posso dire io una cosa? Io ricordo sempre che il 16 ottobre del 2007, quando è uscita la sentenza della Cassazione, Bagnasco era a Sydney. E anche lì ha avuto il coraggio di evocare l'eutanasia, cioè questa è una sentenza che autorizzava l'eutanasia in Italia. Pensate voi, la mancanza di rispetto delle istituzioni italiane, che un massimo organo giurisdizionale autorizzi un reato. Questo è da dire. Quindi tutti quelli che evocano come la sacralità, l'indisponibilità della vita, i principi non negoziabili, se sono questi i suoi convincimenti, hanno il massimo rispetto. Ma la Costituzione italiana parla dell'inviolabilità della della persona e della sua libertà, ecco l'autonomia. E questo è stato, e il fastidio è stato questo, perché nella vicenda di Eluana, sin dal primo incontro, è stato rivendicato questo. Ma io vorrei ritornare a una cosa della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché questo è molto importante sapere come si comporta, perché nel caso Lambert ha dato una risposta. Come vede lei la questione dal punto di vista giuridico?
Ecco. Sì, ma allora, il problema è che purtroppo la CEDU dà spesso delle risposte. L'Italia è condannata su tantissimi piani da parte della CEDU, cioè le risposte vengono date sistematicamente, però poi spetta a ogni singolo Stato o legiferare, perché noi in Italia non riusciamo mai a legiferare nonostante siamo condannati. Noi siamo stati condannati da parte della Corte dei diritti dell'uomo su vari punti. Eravamo stati condannati per quanto riguarda le unioni civili, siamo stati condannati sulla storia del doppio cognome, siamo condannati perché non diamo l'accesso all'origine dei bambini nati da donna che non consente di essere nominata. Cioè, tutte queste leggi che sono bloccate in Parlamento sono tutte leggi per le quali noi Italia siamo stati condannati. La stessa cosa vale per la Francia. Il problema però è che c'è un ritardo sia in Francia che in Italia rispetto ad alcuni punti sensibili. Nel caso però di Vincent Humbert c'è stata anche la decisione di giustizia in Francia. Il problema è l'applicazione. Si sta ritardando nell'applicazione della decisione di giustizia, nonostante la decisione della CEDU e nonostante la decisione anche dei tribunali francesi.
Allora in Italia siamo stati migliori in questo caso, perché se c'è questa autorizzazione dal punto di vista giuridico, cioè noi abbiamo trovato anche il medico che ha operato alla luce del sole, anche nel, quindi bisogna ammettere che noi diciamo sempre in questa situazione noi siamo stati più avanti della Francia, o no? Perché la vicenda di Eluana è un grande caso costituzionale, ma sono state date le risposte dovute, quindi sarà il tempo anche a determinare la storicità di questa evoluzione in questo caso, che dà fastidio a molte persone, ma comunque questa è la realtà. Quindi ha consentito un'evoluzione dal deserto, siamo arrivati a delle risposte concrete. Quindi io dico sempre, anche senza una legge nello specifico, voi dovete sapere questo tutti, si sente dire non c'è una legge, non serve niente l'autodeterminazione, cioè le vostre disposizioni anticipate di trattamento ora per allora, non è vero niente. Mancando una legge, il medico dice di no. È chiaro che voi dovete nominare un delegato, io sempre parlo di un delegato. Il delegato ha solo questa funzione, ha le vostre disposizioni in mano, va dal medico. Se il medico gli dice no, è chiaro che deve sovrentrare solo un legale, in questo caso, per entrare a Doras col giudice tutelare, di dire un momento, questo medico non rispetta queste indicazioni. E voglio vedere quale giudice tutelare, che viene convocato dal legale a Doras, perché bisogna agire in tempi reali, perché chi vuol far prevenzione, chi non vuole entrare nei meccanismi, diciamo, della medicina, che si può dire tutto il contrario di tutto, o nei meccanismi della giurisdizione, se uno è così avanti, è chiaro che deve agire ad horas. Nessuno, io ho sempre parlato, nel caso di Eluana, una condanna a vivere. È un crimine orrendo questo fatto. Quindi quale medico o quale magistrato condanna uno a vivere che chiede semplicemente, non è che uno ha il diritto di morire, uno ha il diritto a essere lasciato morire. Questo esiste, questo diritto dentro la Costituzione. Ho sentito, veramente, questo mi ha stupito, il 29 di febbraio di quest'anno all'aula Moro di Montecitorio c'era il giudice aggiunto di Venezia, Nordio, che dice, se, attenzione, se si esamina a fondo il nostro codice civile, il codice penale, è semplicemente da stato etico. Quindi può succedere che venga interpretato in una maniera o in un'altra, poteva succedere anche nel caso di Luan, ma nel caso di dire che uno dice no da subito alle cure terapeutiche, lascia che la morte accada, voglio vedere chi dice no, tu devi vivere, ti condanno a vivere in questa situazione. A lei la risposta.
No, certo, allora il problema è che prendiamo anche il caso a questo punto di stepchild adoption. È vero che la maggior parte, perché non tutti, ma la maggior parte dei giudici stanno prendendo delle decisioni che vanno nella direzione di prendere in considerazione i diritti dei bambini e quindi di riconoscere questo legame. Ma il problema è che non è che si può sistematicamente fare delle cause e andare davanti ai tribunali sperando che la decisione da parte dei giudici sia coerente e sia sempre la stessa. Cioè, lo scopo delle leggi è quello di evitare che sistematicamente in ogni caso, cioè è la regola generale, invece di dover chiedere ogni volta al tribunale il riconoscimento dei diritti che una volta che sono sanciti per legge vanno da loro, vanno da sé. Cioè, questo è il problema. Noi dobbiamo smetterla di chiedere che caso per caso, anche perché diventa poi una fatica. Per quale motivo ci deve essere questa fatica estrema da parte delle famiglie arcobaleno per veder riconosciute dei diritti e dei doveri? Perché poi anche qui si è sempre parlato di diritti, ma non sono solo diritti, sono anche i doveri da parte dell'altra figura genitoriale per il bambino, nell'interesse del bambino, certo.
Ma guardi, la scelta è un concetto filosofico e anche giuridico, quindi noi dobbiamo essere liberi di scegliere se curarci o non curarci, se dire no all'offerta terapeutica, lascia che la morte accada.
Ah, no, questo certo.
Adesso esiste questo diritto per tutti voi. Non dovete, io ho dovuto attendere trovare nero su bianco il 16 ottobre del 2007 5.750 giorni, 15 anni e 9 mesi. Oggi, e questo è disponibile per tutto, questo che l'interpretazione della Costituzione dalla parte della Corte Suprema di Cassazione. Quindi voi siete liberi di scegliere. Con questo concetto filosofico
sarebbe meglio però che il Parlamento desse uno statuto giuridico alle disposizioni che comunemente chiamate testamento biologico, che ci fosse un riconoscimento di uno statuto giuridico a queste disposizioni.
Ma nel frattempo non siamo scoperti.
No,
volevo farvi presente a voi.
Non si è completamente scoperti, ma diciamo che però il compito del Parlamento è quello di coprire per tutti, finché non ci sarà questo cambiamento culturale, non ci sarà mai questa modifica della legge sull'adozione, perché le voci preponderanti sono quelle che consistono a dire la famiglia è fatta da un papà, mamma e figlia, i bambini hanno diritto di avere un papà e una mamma. Allora, qual è il lavoro che va fatto e che sto cercando di fare e che ho fatto con questo libro? Cercare di spiegare che i bambini è vero che hanno diritto a paternità e maternità, ma la paternità e la maternità non si identificano col padre e con la madre, perché sono dei concetti complessi e soprattutto la maternità e la maternità non sono definibili in termini biologici, perché dietro la questione della maternità c'è la questione dell'accompagnamento, della cura, della responsabilità. La maternità è raccogliere la vita, evitare che scivoli nel vuoto del non senso, ma per raccogliere la vita e evitare che scivoli nel vuoto del non senso, perché poi sono problemi nostri se nessuno ci aiuta a raccoglierla questa vita, noi abbiamo anche bisogno di dire che è una capacità che una donna può avere ma anche no, e che può avere un uomo o anche no. Ma questo è il discorso culturale che va fatto, perché è inutile chiedere che ci sia la modifica della legge sull'adozione quando si sente sempre solo dire un bambino ha diritto a un papà e una mamma, laddove papà e mamma viene detto e definito in termini biologici. Un bambino ha bisogno di un papà e di una mamma. Che cos'è papà e mamma? Parliamo di maternità e paternità. Che cos'è maternità e paternità? Allora si modificherà la legge sull'adozione. Ecco perché da questo punto di vista io sono d'accordo che parte dal basso il movimento, ma è un movimento dal basso che va accompagnato per rimettere al centro i concetti di cui stiamo parlando, perché altrimenti non è che ci possiamo accontentare di dire voi in Parlamento non siete capaci di fare niente. Che poi è anche vero, ma perché? Ma perché chi mi sa dire in Parlamento che cos'è la maternità? Chi mi sa citare ciò di cui un bambino ha bisogno con tutti i risultati della pedopsichiatria, Winnicott, Dolto e così via? Cioè, sono temi effettivamente complessi e delicati. E la legge comunque sull'adozione dell'83 è una legge che all'epoca era buona, proprio perché permetteva con l'articolo 44 le adozioni speciali, ma è una legge ora che non è più sufficiente, perché non è capace di prendere in considerazione l'evoluzione della realtà. E per me l'evoluzione è quella della realtà, non della società, perché la società evolve se è capace di pensare l'evoluzione della realtà con dei concetti forti, perché non basta se noi siamo tutti d'accordo, ce la raccontiamo, ce la sogniamo e ce la cantiamo. Ma andate a spiegare a un Amato, a un Gandolfini o a chi ripete quelle idee che cos'è la maternità, perché altrimenti noi la società non la cambiamo.
Io so che Beppino Englaro vuole chiudere con una brevissima cosa.
Io voglio ricordarvi solo questo. Io paragono sempre la vicenda di Eluana a quella di Nelson Mandela. Nelson Mandela, per rivendicare il più banale dei diritti, la parità fra i bianchi e i neri, è rimasto in galera 28 anni. Eluana, per rivendicare un semplice no grazie all'offerta terapeutica lascia che la morte accada, la sua autodeterminazione, è rimasta intrappolata per 17 anni e 22 giorni, 6.233 giorni. Oggi voi avete la possibilità, è nata anche l'associazione per Eluana, quindi l'approfondimento costa fatica, ma ci sono le possibilità per l'approfondimento. Quindi voi siete liberi di affrontare, liberi di scegliere se affrontare il problema e autodeterminarvi o no, ma non potete più dire di non avere la possibilità di sapere quello che non potete escludere di andare incontro una volta che non avete affrontato il problema e avesse messo nero su bianco le vostre disposizioni, perché la sentenza parla chiaro, e cioè nessuno può decidere al posto vostro, ma per decidere con voi bisogna che ci siano queste vostre disposizioni.
I nostri ospiti ci lasciano con due messaggi importantissimi. Uno, dobbiamo combattere l'ignoranza e si combatte con la cultura, e quindi conoscere, informarsi, conoscere. Ce lo diceva anche Beppino Englaro e ci diceva anche un'altra cosa importantissima, non arrendersi mai.